File 19, pagina 128. Pina e io siamo ora sole, vestite a righe, in mezzo a gente civile, riconoscibili da tutti, ma soprattutto spaventate dall'idea di venir raggiunte ancora da altre colonne di deportate e di essere riprese. Abbiamo anche fame, i viveri del pacco sono finiti e il bosco tedesco, al 30 di aprile, offre solo qualche filo d'erba. Abbiamo fame e vediamo civili attorno a noi che mangiano. A pochi passi due uomini stanno addentando voracemente pezzi di carne che staccano con un coltello da una testa di maiale che sta cuocendo sulla brace. L'odore della carne ci fa impazzire, ci dà le allucinazioni, o almeno abbiamo l'impressione di essere in preda ad allucinazioni, perché mentre mangiano i due parlano e ci sembra di sentir parlare piemontese. Ci avviciniamo. Parlano veramente piemontese, sono uno della Valle d'Aosta, l'altro del Novarese, di Trecate. È la fine della fame e della solitudine. Mangiamo con loro cercando di spiegare chi siamo, che cosa siamo, di dove veniamo con quei vestiti a righe. I due nuovi compagni sono internati militari. Ci organizzano subito abiti per cambiarci. Dividono con noi i loro vestiti e a me danno una camicia militare e un paio di pantaloni alla cavallerizza che saltano fuori da uno degli zaini. A Pina una giacca militare e un paio di pantaloni che lei rivolta al fondo 4 volte. Per strada troverò anche una bustina khaki persa probabilmente da un prigioniero russo o jugoslavo. Camminiamo per giorni e giorni mangiando patate, recuperate nei profondi cunicoli dove i tedeschi le interrano per preservarle dal gelo. Nel cortile di una cascina abbandonata troviamo miracolosamente due galline. Una ce la rubano subito delle deportate affamate come noi, l'altra la facciamo bollire in un bugliolo per la calcina, dopo averla spennata e pulita sommariamente. Solo una volta troviamo un cavallo morto per strada, già squartato e affettato da gruppi che sono passati prima di noi. Purtroppo, sul nostro cammino incrociamo tanti mezzi corazzati, morti, abbandonati al loro destino, tanti carri, biciclette, motociclette, ma ben pochi animali. Sfamarsi è difficile, non si trova niente da mettere sotto i denti a parte un po' di patate e qualche rapa. La marcia dura ancora, le cannonate dei russi ci tallonano sempre più da vicino e noi non ci fermiamo. Andiamo avanti istintivamente, senza sapere perché. Seguiamo la marea che cammina verso il nord, verso l'altro fronte. La notte in cui capitiamo in mezzo all'SS è l'ultima, è la vigilia della liberazione. Ci fermiamo a dormire lungo una scarpata mentre il fronte brontola ininterrottamente. Non riusciamo più a distinguere quale dei due fronti sia più vicino, se quello russo o quello americano. Mi addormento alla luce dei bengala, cullata da colpi di cannone e da scoppi di bombe. Mi addormento mentre Pina, terrorizzata, cerca ancora di convincermi ad andare avanti, a riprendere a camminare. Io non posso più camminare, sono giorni che mi sorreggono, che mi trascinano. Ho la febbre, la schiena è piagata dai foruncoli, le gambe sono una crosta sanguinolenta, i piedi pieni di vesciche. Ho paura anch'io, sono terrorizzata, ma sono anche senza forze. Pina scompare nella notte accompagnata da uno dei nostri compagni. Ci dividiamo dopo più di un anno di vita insieme in carcere e al campo, travolte l'una e l'altra da quell'atmosfera apocalittica dove il razionale cede all'istinto, sopraffatte dalla paura, dalla tragedia che ci circonda. Io mi addormento accanto al compagno di Trecate che non mi lasci sola, si ferma con me per proteggermi. Il mattino dopo, risalendo la scarpata, scorgiamo in lontananza una cascina. Mi trascino ancora per qualche centinaio di metri, sorretta dal mio compagno, e sulla porta centrale della cascina vedo un uomo con una giacca militare grigio-verde che osserva con curiosità la colonna interminabile di gente che va avanti. Il cannone non spara più, i rumori della guerra sono finiti. Abbandoniamo la colonna e ci avviciniamo all'uomo con la giacca militare. Sei italiano? Gli chiedo con la speranza che mi risponda di sì. Risponde, ma con un'altra domanda. Avete fame? Ha capito tutto guardandoci, ci invita a entrare, come se fosse un perfetto padrone di casa. I proprietari veri sono fuggiti e 14 italiani internati militari che lavoravano nella cascina sono rimasti padroni assoluti di una grande casa piena di animali, piena di tutto. Sono soli da più giorni e in attesa dell'arrivo degli alleati e della fine della guerra si sono dati da fare. Hanno ucciso una mucca e si sono rifatti di tanti mesi di fame. Nella cucina enorme bolle un pentolone di minestra di trippa e patate. Trippa e patate. Ci invitano a sederci, il mio compagno e me, e a favorire. Mi seguo a un tavolo, mi mettono davanti un piatto vero, un bicchiere di vetro, delle posate, e mi versano la minestra, un piatto di minestra, un secondo piatto di minestra, un terzo piatto di minestra. Ne chiedo un quarto e me lo servono dubbiosi, hanno paura che mi faccia male. Sto attaccando il quarto piatto quando l'italiano di guardia sulla porta arriva di corsa. Sono arrivati i russi, ci sono i russi, sono fermi nella strada. Sollevo la testa, lo ascolto interessata, poi riprendo a mangiare. Solo più tardi, per l'insistenza degli altri, esco sulla strada per vedere i liberatori. È una colonna di artiglieria ippotrainata che si è fermata davanti a casa nostra. I soldati sono sporchi, impolverati, hanno il viso stanco, provato dalla fatica, ma sono allegri e gentili. Faccio vedere il mio vestito a righe che testardamente non ho voluto abbandonare e mi sono tenuta addosso, sotto la camicia militare e i pantaloni alla cavallerizza. Mi fanno festa, mi regalano del prosciutto, del pane, del tabacco in foglie e mi offrono un bicchiere di vodka. Non so che cosa sia, sembra acqua, ne bevo un sorso e sento il fuoco in bocca, lungo la gola, nello stomaco, sento caldo, ho caldo. È la prima volta dopo mesi che ho caldo. I russi si accampano nella cascina, io vado a dormire. Finalmente, dopo tanti giorni, dormo in un letto tutto per me, con 3 coperte addosso. Mi alzo solo a intervalli perché la minestra o la vodka o tutte e due mi hanno provocato la diarrea. Dormo, mi alzo per andare al gabinetto, da sola, senza spettatrici, e ritorno a dormire. E mentre mi sveglio, mi alzo, vado al gabinetto e torno nel letto, incomincio a convincermi che sono libera, che le SS non ci sono più, che posso mangiare e dormire, dormire e mangiare. I miei nuovi compagni, 14 meravigliosi italiani, mi lasciano fare, un po' preoccupati per il mio sonno interrotto, per le mie condizioni, per la mia diarrea, per le mie piaghe, per i miei pidocchi. Con molto tatto mi preparano un grosso mastello di acqua calda, mi invitano a fare il bagno, mi organizzano un paio di pantaloni e una camicia pulita. Il comandante russo ha la stessa idea, mi porta in casa, nell'appartamento dei padroni, butta all'aria armadi e cassetti e tira fuori un corredo completo, vestito, biancheria, reggiseno, anche il reggiseno, borsetta di cuoio grasso, fazzoletti, foulard e stivali. Gli stivali sono larghi, di almeno 4 numeri, il reggiseno è inutile, il vestito mi cade addosso, ma non ha importanza, è un vestito senza croci, è verde, di lanetta, con gonna svasata e taglio in vita, a mezze maniche, è un vestito vero, è un vestito che odora di libertà, perché finalmente me ne sono resa conto, sono libera. Con i russi restiamo 3 giorni, sono festaioli, la sera nell'aia cantano, ballano, bevono e si ubriacano. La guerra è finita anche per loro e si fa festa in quella cascina isolata non lontana da Schwerin, abbandonata dai padroni che sono fuggiti chissà dove. Anche loro, come me, come tutti noi, stentano a credere che davvero non c'è più guerra. Loro si sono fermati, non sparano più. I cannoni sono in un angolo del cortile, i cavalli che li trascinavano pascolano nel prato, la guerra è finita, anche per i cavalli. La sera ci invitano alle loro feste, ma io ci vado una volta sola, l'ultimo giorno. Prima non avevo tempo, dovevo dormire. Mangiamo un maialino cotto allo spiedo su un bel fuoco nel cortile e beviamo birra trovata nella cantina della fattoria. Vorrebbero anche che bevessi vodka, ma questa volta fingo di accettare e passo il bicchiere all'italiano che è di fianco a me. Ho ancora la diarrea e non voglio correre rischi. È una gran bella serata. Risento le canzoni russe udite talvolta nel campo. Cantiamo anche noi, i russi ballano e si ubriacano. Il comandante ci chiama il giorno dopo e mima un bel discorso. Americani vicini 6 chilometri, fa segno con le dita, avere aeroplani, subito via Italia. ci invita a raggiungerli, ci dà un carro, due cavalli, provviste in parte prese dalla dispensa della fattoria, e da Svidania riprendiamo la strada maestra, abbandonata 3 giorni prima, in direzione nord, alla ricerca di questi americani che ci devono portare subito con gli aeroplani in Italia. La compagnia russa che abbiamo lasciato è l'ultimo avamposto sovietico, poi entriamo nella terra di nessuno. La strada è completamente deserta. Gli americani li incontriamo dopo pochi chilometri, ci guardano arrivare con molta perplessità e poca simpatia. Siamo un gruppo ben strano, 15 uomini e una donna, italiani, per giunta su un carro tirato da due cavalli. Credono poco alla nostra storia e ai russi che ci hanno lasciato andare. Ravensbrück a loro non dice niente, è un nome e basta, e in più stentiamo a farci capire. Fra loro non c'è nemmeno un oriundo, sono solo uno a fatica, biascica qualche parola di francese. Tuttavia non possono rimandarci indietro. Sistemano i miei compagni in un garage fienile su un po' di paglia, nel villaggio dove loro si sono accampati, e non avendo il coraggio di fare altrettanto con me, mi accompagnano in una casa tedesca ancora abitata e mi fanno portare un pagliericcio nel corridoio. I tedeschi in casa, nel letto. Io nel corridoio, sul pagliericcio, attenta a non disturbare. In compenso mi portano subito al comando e un infermiere con bracciale mi disinfetta le piaghe delle gambe, mi incide i foruncoli, mi fascia tutta come una mummia e mi somministra compresse a base di oppio per arrestare la diarrea. È il 9 maggio, il giorno prima, ce lo dicono loro, è stata annunziata la fine della guerra con la Germania. Apprendo la notizia senza emozione. Per me la guerra è finita 3 giorni prima, quando sono arrivati i russi. L'incontro con gli americani non mi entusiasma, con noi sono freddi, scettici. Il racconto del campo che tento di fare con quello che mastica il francese non li convince. Il loro reparto, durante l'avanzata, probabilmente non si è trovato davanti a campi di sterminio, come è successo invece ad altri. Ed è difficile credere a quella realtà se non si è avuto modo di vederla. Mi credono e non mi credono, forse mi considerano un po' pazza, mitomane. Sono solo colpiti dal mio peso, 32 kg, dalle mie piaghe, dalle mie condizioni fisiche. Sono cose che dovrebbero quantomeno farli riflettere. Su un particolare sono sicuri che io menta, sull'età. Quando denuncio 20 anni, il comandante fa un segno molto espressivo. Porta il dito alla tempia e lo fa girare come per dirmi: o sei matta o mi credi scemo. Per lui, e non ha paura di offendermi, ho 40 anni. Forse non ha torto, ho molti capelli bianchi, alcuni denti neri cariati, la pelle gialla e tante piccole rughe. Il mio aspetto denuncia 40 anni. Anche nei confronti dei miei compagni il loro comportamento è molto freddo, corretto ma freddo. A parte questo, non possiamo non notare l'efficienza dell'esercito americano. Ne siamo rimasti tutti colpiti fin dal primo contatto, appena li abbiamo incontrati, subito dopo la terra di nessuno. Hanno i pantaloni con la piega stirata, camicie impeccabili, sprizzano pulizia da tutto il corpo. Sembra di vedere attorno a loro un alone di schiuma da bagno, di dentifricio, di deodorante e di dopobarba. All'interno dell'elmetto portano la carta igienica e si soffiano il naso in fazzoletti di carta. Il giorno del nostro arrivo hanno ricevuto in volo dall'America i polli, polli per tutti, per festeggiare la fine della guerra. Viene spontaneo fare il confronto con il reparto dell'esercito russo che abbiamo appena lasciato, un reparto che ha attraversato tutta la Polonia e la Germania orientale, che ha solo del pane e del prosciutto, della vodka e delle foglie di tabacco da tagliare e arrotolare, che è arrivato con l'artiglieria tirata da cavalli sfiniti, che ha soldati e ufficiali con scarpe sfondate, divise a pezzi, e pidocchi tanti quanti noi. La differenza salta agli occhi. Da una parte un esercito di popolo che combatte la sua guerra per difendere il suo paese, per vendicare i suoi morti, per sconfiggere il nemico che gli ha bruciato le case, che ha dato alle fiamme i raccolti, che ha sterminato villaggi interi, che ha deportato le donne, ha fucilato i vecchi, ha giocato al tiro al piccione con i bambini. Dall'altra, un esercito efficiente, dotato di mezzi e di armi, con con soldati strappati dal loro paese e portati a combattere una guerra che non sentono, contro un nemico che non conoscono. Da una parte una guerra volontariamente combattuta, quella che Don Milani chiamerà la guerra giusta, dall'altra una guerra imposta dall'alto, dai politici e perfini che coloro che sono costretti a combatterla non capiscono o non sentono direttamente. E questo spiega anche il comportamento diverso dei due eserciti verso la popolazione tedesca. L'americano si comporta in modo corretto, al massimo cerca di far sentire la propria superiorità con un atteggiamento di generosità nei confronti dei vinti. Il russo non riesce a dominare i sentimenti di odio, di rancore, qualche volta eccede con atti di violenza, quasi sempre disdegna qualsiasi tipo di rapporto con i vinti, non di rado si vendica. Nessun soldato sovietico riesce, almeno nei primi giorni, a dimenticare che cosa hanno fatto i tedeschi in Russia. Gli americani ci tengono, direi meglio, ci sopportano per alcuni giorni in quel piccolo villaggio di 7 o 8 case di cui mi sono scordata il nome, poi ci trasferiscono in un centro di raccolta abbastanza lontano. Il trasporto avviene su un camion militare e durante il trasferimento pernottiamo in un accampamento americano, un'immensa tendopoli in mezzo a una pianura. Durante il viaggio il nostro gruppo aumenta, ci aggregano due giovanissime ebree, Ida e Stellina, di 14 e 13 anni, che incrociamo sulla strada a bordo di una jeep guidata da soldati americani. Provengono da Auschwitz, dove tutta la loro famiglia è stata distrutta. Sono transitate per Ravensbrück, poi sono state trasferite in un altro campo e hanno fatto anche loro la marcia di evacuazione. Sono salve per uno di quei tanti casi inspiegabili della società concentrazionaria. Pernottiamo, noi tre donne, in una tenda immensa, fatta montare esclusivamente per noi da un sergente americano. A montarla sono alcuni prigionieri di guerra SS ed è un piacere vederli lavorare, mentre noi aspettiamo tranquillamente sedute, sgranocchiando cioccolato. Il mattino dopo ci trasportano a Hagenhof, un aeroporto militare con molte caserme, dove vengono concentrati prigionieri di tutte le nazionalità e di tutti i tipi, militari, civili, rastrellati, deportati in attesa di destinazione. La cucina del campo funziona 24 ore su 24 e distribuisce pane e minestra a volontà. Il servizio in cucina è svolto da prigionieri militari tedeschi. Gli ufficiali sono addetti a sbucciare patate e a lavare le pentole. È una gioia degli occhi veder sfilare gli ufficiali tedeschi ancora in divisa, con l'impermeabile nero, gli stivali, il cappello, i fregi, i gradi, che a passo di marcia, finf zu finf, vanno al servizio di sguatteri. Quando abbiamo fame, ci mettiamo in coda con la nostra gamella, non importa quale ora del giorno e per quante volte al giorno. Per tutto il resto il campo è estremamente disorganizzato, gente che va, che viene, che arriva e riparte, che dorme dove trova, nelle camerate, nei corridoi, per le scale, fuori quando non piove. Rimaniamo qualche giorno vagabondando per il campo alla ricerca di vecchie compagne, curiose di tutto quel mondo straccione e libero che ci circonda. Stellina e Ida sono rimaste in campo di sterminio per quasi 2 anni, hanno perso il ricordo del mondo libero. Stellina si mette a piangere quando vede un soldato negro. Il soldato vorrebbe offrirle a tutti i costi del cioccolato e Stellina vorrebbe il cioccolato, ma ha paura di prenderlo dal soldato negro. Io vado a caccia di mucche con un soldato italo-americano, un paisà che ha il fucile e molti internati che non hanno il fucile ma vogliono la mucca per cambiare menù. Uno di quei giorni la caccia ci porta lontano, ma la sera torniamo con un vitello. Di sera sul tardi organizziamo sedute medianiche molto truccate e cantiamo canzoni strappalacrime come Mamma e cori come Va pensiero. È una bella vita, ma dura poco. Un bel giorno arrivano autocarri inglesi e tutti gli italiani di Hagenhof sono trasferiti a Lubecca. Alcuni li scaricano al mattatoio cittadino, nelle stalle del mattatoio, altri li portano al BLM, un ex campo di prigionieri russi ormai abbandonato. A Lubecca sono concentrati circa 5.000 internati militari italiani, suddivisi in tanti piccoli campi, al di qua e al di là del canale, alla periferia della città o in piena pineta vicino a villaggi civettuoli. Il BLM in cui ci portano ancora un campo con baracche nere e sporco, con mucchi di spazzatura da tutte le parti e baracche puzzolenti, ma per fortuna non ha filo spinato attorno. Gli internati si rimboccano le maniche, lavano e puliscono per più giorni e lo rimettono in ordine, demoliscono le pareti di una baracca malandata e usano il pavimento per preparare una balera all'aperto. Gli inglesi si disinteressano di noi dopo un primo tentativo di considerarci loro prigionieri di guerra e di rinchiuderci ancora dietro il filo spinato, hanno accettato di malavoglia le argomentazioni di alcuni ufficiali italiani e si degnano di riconoscerci ex prigionieri dei tedeschi, ma non vanno più in là, ci lasciano liberi, ma si disinteressano di noi. La nostra posizione di deportate nei campi di sterminio non è presa in considerazione, tantomeno le condizioni fisiche di alcune di noi, che sono veramente preoccupanti e che richiederebbero cure ospedaliere. Ci abbandonano sulle spalle degli internati militari come se non esistessimo. A stento ci assegnano la razione di viveri che danno agli internati, ma per esempio quando avverrà una distribuzione di pacchi della Croce Rossa Internazionale, noi non saremo conteggiate, non avremo il pacco. Dico noi perché oltre a Stellina, Ida e me, al BLM arrivano altre deportate, fra cui alcune compagne italiane di Ravensbrück. Nella Bellinzona, Maura Balog, le friulane Maria Menon e la Bonomi, altre venete, triestine e un gruppo di istriane, partigiane, nelle formazioni jugoslave, che scrivono sulla porta della loro baracca: «Noi siamo le donne di Tito». Sono le prime avvisaglie di una situazione politica tesa che peggiorerà al rientro in Italia. La loro scritta comunque non è approvata nemmeno qui, specie dagli ufficiali internati del BLM. Le donne, raggruppate al BLM, tutte deportate, eccetto due lavoratrici libere che vengono messe con noi, costituiscono un peso non indifferente per gli internati. Sono quasi tutte malate, alcune non si reggono in piedi, la maggior parte ha grosse piaghe sulle gambe dovute ad avvitaminosi, soffre di diarrea e di furuncolosi diffusa. L'unico medico italiano, internato militare anche lui, fa miracoli senza medicinali, con poche compresse di oppio per la diarrea e un po' di disinfettante per le piaghe, i furuncoli e le ferite che non si rimarginano. Soprattutto mancano cure e medicinali adatte a donne che dal momento della deportazione non hanno più avuto mestruazioni e ora si lamentano per disturbi vari, nausea, capogiri, gonfiori anormali. Pagina 136, fine file 19.